perché piangeva. E piangeva perché si era messa a piangere. E perché tutti se ne erano accorti. E poi piangeva perché rivoleva la sua casa con la che di casa. E non voleva andare a scuola in una scuola con i citofoni e le vasche da bagno. E poi piangeva perché non voleva vivere in un posto dove gli angeli erano disoccupati. E piangeva per la pasta asciutta riscaldata di suo papà e per le navette dei turnisti che lo portavano a lavorare. E poi piangeva perché le avevano incrociato Gesù Cristo e perché sua mamma Maria piangeva. Ehi, quante robe. Quasi quasi piange anche a me. Ben chi, Nini, sì, basta, guarda, rida un po', sì, quando la vigna, un po' calpianza, un po' calghigna, fatti vecchi, ben chi, lascia che accompagni a casa, azzà. Magna Carlotta la prese per mano e le disse che lei quel Cristo lì lo conosceva e che conosceva anche sua mamma Maria e che la città era piena di poveri Cristi così e che se voleva lei, accompagnandola a casa, gliene avrebbe raccontate le storie. Rimase ad ascoltarla fino alla fine e poi le disse che, se voleva, lei le storie le avrebbe insegnato come raccontarle. E prima di salutarla le disse che gliel'avrebbe insegnato in un modo semplice e perfetto che si chiamava imparare a memoria.
Signora Curino, quella rana piangente era lei, che allora aveva quanti anni?
Avrò avuto 9-10 anni, 9 o 10 perché a 9 anni sono arrivata a Settimo Torinese, subito ho pensato che volevo scappare e ho cominciato a architettare piani di fuga. L'episodio della rana piangente probabilmente è un anno o due dopo, insomma, sì, 9-10 anni.
E perché detestava tanto Settimo Torinese?
Lo detestavo perché io arrivavo da un luogo, anzi da due. Durante la settimana me ne potevo stare a Torino, dove vivevamo. Nel fine settimana, nelle vacanze, in campagna. Allora, Torino era una città con tutti gli svantaggi della città, ma anche coi vantaggi. La campagna è un luogo con tutti gli svantaggi della campagna, ma anche con i vantaggi. Settimo Torinese vuol dire a 7 miglia da... E a 7 miglia da, cioè una città che non ha neanche un nome, in quegli anni non aveva né vantaggi di alcun genere, né fascino, né attrattiva per una bambina che c'era stata catapultata. Per tutti i bambini i traslochi sono traumatici perché devi abbandonare i tuoi luoghi e le tue persone, ma immaginiamo che io fossi finita, che so, in un bel paese di mare, in una città come Roma, Firenze, in paradiso, allora sarei stata contenta. E lì erano trincee, fondamenta e tutto quel lavorio infernale necessario degli anni 60 e 70 col grande sviluppo industriale. Questa era una città di cintura e la cintura sta attorno alla vita ma non ne fa parte.
Lo spettacolo che le rivelò la forza e il fascino del teatro fu dunque Il Lamento della Madonna recitato da Franca Rame.
Nello spettacolo è, come dire, sta per tutti gli spettacoli che mi hanno rivelato la forza del teatro. A lungo ho pensato quale far diventare simbolo di quella fascinazione. La storia della Maria alla Croce è la storia di una croce, cioè di un dolore, ed è la storia della croce dell'Occidente. Per cui ho scelto quello e poi l'ho scelta anche nella contraddizione fra un teatro fortemente politico, che è quello di Dario Fo, Franca Rame, che può comprendere un teatro fortemente religioso, che sono le passioni popolari.
Questo episodio della rana piangente lei lo ha raccontato in uno dei suoi monologhi a più voci, intitolato Passione, dove compaiono solo personaggi femminili e dove ha un particolare rilievo la figura di Magna Carlotta.
Sì, nella mia vita hanno un particolare rilievo le donne, anche se le ho, come dire, misconosciute, bistrattate e in qualche maniera con molta protervia adolescenziale ho sempre pensato che il femminismo e la questione femminile non mi riguardasse. Siccome ero molto più brava dei maschi a scuola, evidentemente non avevo problemi, non avevo paura. Ecco, poi cresci e cominci a pensare che la questione femminile non può non interessarti, prima o poi ci cozzi contro. D'altro canto però le donne sono state importantissime nella mia formazione, a cominciare dal fatto che ho avuto la fortuna di essere affidata, bambina piccolissima, a una nonna speciale. Per Magna Carlotta mi sono ispirata in parte a lei e in parte a due o tre personaggi, ecco, Settimo Torinese, lì lo rivaluto per un episodio singolare, per una sua caratteristica singolare. Siccome era così brutta in quegli anni, era luogo di grande laboratorio, tanto peggio non poteva diventare. E a Settimo si sono davvero sviluppate delle energie positive incredibili, compresa l'esistenza di una struttura psicomedica fondata da uno dei collaboratori di Basaglia, il dottor Pascal, e quindi Settimo è diventata una città facile, agile, frequentabile dai matterelli, dalle persone un po' borderline, che in questi centri avevano ascolto, avevano case e famiglia, e alcune di queste, una in particolare Celestina, che è vera, esiste, io l'ho sovrapposta alla sapienza di mia nonna e invece ho preso di Celestina la sua, una sua bontà ecumenica, una sua svanitezza poetica.
In uno spettacolo più recente, L'età dell'oro, lei ha raccontato appunto di sua nonna e l'ha presentata come una straordinaria fabulatrice.
Assolutamente, faceva storie di ogni cosa. Faceva storie di cerchio con le amiche lavorando a casa, faceva storie di cerchio con le amiche lavorando quando faceva lavori diversi, è stata cuoca in una colonia per bambini, ha lavorato in laboratori, nella mia zona di provenienza ci sono molti laboratori e orafi, in famiglia. Mia nonna preferiva rispondere mai direttamente, era una grande diplomatica. Era sempre amica di tutti e come faceva? Quando c'era una questione spinosa in famiglia, come una specie di Miss Marple Monferrina, cominciava a cercare il caso analogo e cominciava a raccontare di altri che si erano ritrovati in quella situazione e di come questi altri l'avevano risolta. Con questo evitava sempre la risposta diretta, dico, era una grande diplomatica. Con i bambini in particolare poi aveva potenze affabulatrici grandi, lei partiva abbastanza spesso dalla stessa storia, in questo sarebbe facile fonte d'analisi letteraria, partiva sempre dalla storia di tre sorelle che vanno nei campi a raccogliere barlandi che sono dei grandi cavoli, ne trovano uno enorme che non si riesce a sradicare, la più grande a una certa ora di sera dice che deve tornare perché il babbo aspetta. Quella di mezzo, la più carina, dice che deve tornare perché il fidanzato aspetta. La più piccola, la più scialba, la più paurosa, si incaponisce, resta lì e supera il buio, la paura della trasgressione, tira, 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 finché questo grande cavolo viene via e lì c'è una scala. Allora di lì poi cominciava tutto quanto, scendeva la scala e credo che abbia mixato tutte le favole, le fiabe, le leggende, le parabole che conosceva per inventarne altre.
Dunque è a sua nonna che in qualche misura lei deve il gusto di raccontare, grazie a cui è diventata la più significativa esponente del teatro di narrazione al femminile.
Lo devo a mia nonna e alla zia Giulia. A mia nonna l'oralità, alla zia Giulia la scrittura. La zia Giulia è la sorella maggiore, una sorella maggiore di mio padre, che nel dopoguerra emigrò in Australia e il viaggio fu talmente terribile che promise a se stessa che non sarebbe mai tornata indietro. Quel viaggio lo fece per raggiungere il marito che era già là e lei aveva una bambina di 3 anni ed era incinta, per cui nausea, malore, malessere e anche paura di stare così male da non poter accudire la piccolina, da perdere l'altra, che promise una volta arrivata lì, se posso arrivare non tornerò mai più. Però, nonostante se ne fosse andata anche per dissapori di famiglia con gli altri fratelli, mantenne per tutta la vita una corrispondenza con mio padre. Ogni mese per 40 anni si sono scritti, sempre, senza rivedersi mai, se non nelle fotografie. Giulia sapeva scrivere e sapeva scrivere in una maniera stupenda perché comunque lei parlava dialetto, aveva l'italiano scritto scolastico e incominciò a dimenticarli tutti e due e a mixarli con l'australiano. Quindi le lettere sono diventate una fonte di racconti perché dall'altra parte del mondo il mondo è al contrario e me l'ha sempre detto, qui il mondo è al contrario, gli animali sono diversi, la descrizione dei luoghi di quegli animali sono state la passione della lettura, sì. Giulia e Primina la nonna, sì, perché con grande originalità all'epoca si mettevano spesso per non scontentare nessuno, credo sia nata lì la questione diplomatica, numeri al posto dei nomi imbarazzanti di famiglia che se ne veniva posto uno si scontentava l'altra parte. Allora Primina per l'oralità, per la capacità proprio di affabulare, ma non so, se si trovava a dover appendere un quadro, lei improvvisamente faceva venire fuori un principe che viene condannato a parlare coi chiodi in bocca, perché a lei serviva tenere i chiodi in bocca. E Giulia per la scrittura.
Niente di più bello per un bambino che addormentarsi al suono di tutte quelle voci di mamme, nonne, zie, parenti strette o alla lontana di qualcuno che è parente di qualcun altro. Il mio magnifico harem, le mie vecchie odalische, si allontanarono tutte per farmi dormire. Poi una si fermò sulla soglia e tornò indietro e cominciò a raccontarmi qualcosa.
Anche L'età dell'oro, di cui abbiamo appena ascoltato un frammento, è un monologo a più voci che disegna un universo prevalentemente femminile, a cominciare da quel microcosmo che lei chiama il suo harem, di cui fa parte la nonna, la mamma, zia Giulia e vari altri personaggi. Le figure femminili che lei evoca in Passione e L'età dell'oro sono legate al mondo dell'infanzia e dunque sono costruzioni della memoria. Memoria e infanzia sono temi importanti del suo teatro.
Sono temi determinanti perché lì riesco a trovare con il pubblico un luogo di memoria collettiva forte e di scambio di significato forte, perché le sensazioni, le domande, i dubbi, le emozioni, la scoperta del mondo che avviene durante l'infanzia crea tra me che racconto e loro che ascoltano una unità che poi evidentemente per strade diverse diventa sempre più sfaccettata mano a mano che si cresce. Quindi queste figure che a volte sono veramente figure dell'infanzia, a volte come la macchina del tempo, io risucchio nell'infanzia personaggi, a volte faccio diventare vivi anche personaggi letterari, li attribuisco all'infanzia cercandone la chiave di volta per passare di significato fra me e il pubblico una storia, un evento, un'emozione.
Nei suoi lavori la memoria fa rivivere non solo le persone ma anche i luoghi. C'è sempre un legame molto stretto tra individuo e ambiente geografico e socioculturale.
Sì, io penso che se è vero che siamo la nostra storia, siamo anche la nostra geografia.
Non a caso c'è un suo spettacolo che si intitola Geografie.
Esattamente, lì volevo proprio ricordare come siamo fatti di ciò che abbiamo visto. Se nella storia siamo fatti di ciò che abbiamo vissuto, di ciò che abbiamo studiato, nella geografia ci sta una componente fondamentale, il passo. Abbiamo camminato e il corpo e la memoria apprendono anche per sistema fisico, fisiologico. Se è vero che una parola informa un gesto e un pensiero, è anche vero che un gesto informa parole e pensieri allo stesso modo, muovendosi.
Attraversando
si creano pensieri, percorrendo si creano pensieri, accarezzando si creano pensieri e guardando luoghi. Sì, io a questo credo moltissimo e credo che un bel biglietto Interrail, di questi biglietti cumulativi ferroviari per girare il mondo, sia il regalo migliore che si può fare ad un ragazzo.
Del rapporto donna-arte lei ha parlato non solo in Passione, dove ha raccontato la nascita di una vocazione teatrale, la sua, ma anche in due spettacoli recenti, Telai, su testo di Luca Scarlini, e Una stanza tutta per me. Telai è una serie di ritratti in prima persona, cioè di monologhi, 10 per l'esattezza, pronunciati da donne realmente esistite tra la seconda metà del 400 e il primo 900, a Schio in provincia di Verona e a Venezia, le quali ci parlano succintamente di sé, del loro stato attuale e della loro vita passata. Si tratta di monologhi variamente intonati, ce ne sono di drammatici e di umoristici, alcuni sono l'una cosa e l'altra. Quasi tutti comunque ci consegnano immagini di donne impossibilitate per motivi diversi a esprimere pienamente la loro personalità e il loro talento.
Eh sì, perché quando quella ragazzina superba, proterva e così sicura di sé, come si è nell'adolescenza, cresce, si accorge che una delle forti emozioni negative che una donna sente ancora in questo secolo, figuriamoci nel passato, ad un certo punto della vita è forte il senso della frustrazione. Quello lo desideri ma non potrai farlo, non in quanto non ne hai la qualità di persona o non ne hai gli strumenti di artista o di artigiano, ma in quanto genere, cioè la strada ti è preclusa perché sei donna. Ci si arriva tardi e non si vuole arrivarci, almeno io ho chiuso, ho fatto lo struzzo per moltissimi anni e quando ci arrivi paghi il pegno. Per me il pegno è dire i nomi di queste signore, cioè riportarle in vita. Visto che, insomma, di uomini se ne è parlato tanto, di altri si è già parlato, ho pensato di fare una certa gioiosa penitenza raccontando di loro, occupandomene molto adesso che posso. Mi colpisce questa ferocia del desiderio di fare, e che poi in molte diventa anche arte del riuscirvi, per fortuna.
Alla fine almeno una cosa l'ho fatta, mondo mio. Ho preparato una tela in cui è rimasta impigliata l'eredità del signor Antonio, eppure una volta gli ho fatto il ritratto a modo mio. Questa è stata la mia vita, figlia di due padri, non ho mai strepitato, mai, mai, mai. Ma forse sarebbe stato meglio, chissà, forse perché la gente si fa ingannare dalle similitudini, dalle assonanze. I miei primi quadri li ho fatti per il collegio delle dimesse. I nomi hanno un loro valore, ma insomma. Pazienza, Rosa, pazienza. Aspetta, Rosa, aspetta. Io pazienza ne ho avuta, ho aspettato. E cosa resta? Cornici senza dipinto.
Sulle difficoltà che incontrano le donne con ambizioni artistiche, e più precisamente quelle che vorrebbero diventare autrici di romanzi, si parla invece in Una stanza tutta per me, che lei ha scritto con Michela Marelli, e che è tratto dal quasi omonimo saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé. Lo spettacolo è sottotitolato Se Shakespeare avesse avuto una sorella immaginaria di cui parla appunto la Woolf.
Sì, diciamo che sia in telai che in questo lavoro, in questo su Virginia Woolf, ho voluto avvicinarmi alla questione del successo. Ogni donna che riesce, anche con prezzo pesante, a realizzare i propri desideri, ha spianato la strada alle altre. E per una Judith, sorella di Shakespeare, che è un personaggio che amo molto nello spettacolo perché mi è costata molta fatica, Virginia ci accenna soltanto, e lì invece io ho provato proprio a raccontarla per esteso. Per ognuna di queste c'è qualcuna di noi che ha fatto prima, che ha avuto la strada spianata e che oggi addirittura può di nuovo con insofferenza guardare alla questione femminile. Allora ho voluto scrivere Una stanza tutta per sé per ricordare come soltanto nel 1928 in Gran Bretagna le donne non avessero il voto, ma ricordare alle ragazze che noi in Italia per tutta la Seconda Guerra Mondiale si raccoglievano morti e feriti, si faceva la guerra, una guerra che non si era votata. Allora ho voluto raccontarlo per le gioie che abbiamo avuto, anche per rendere grazie, e anche per ricordare, attraverso una figura come quella di Virginia, che volevo tirare fuori dall'idea che sia stato un personaggio fosco, chiuso, cattivo e pesante. E allora ho voluto fare uno spettacolo anche divertente su di lei, restituendole questa forza che ci ha di fatto spianato la strada.
Il discorso della Woolf dunque è ancora attuale.
Straordinariamente attuale.
Faccio una breve parentesi per chi non conoscesse il saggio. Lei arriva in sostanza a dire che le donne, per potersi esprimere sul piano artistico, devono avere almeno 500 sterline all'anno, nel 1928 a Londra, e di una stanza tutta per sé dove non sono disturbate.
Certo, una stanza tutta per sé è la conferenza della indipendenza intellettuale. Cioè Virginia dice, e attenzione, lo dice agli uomini e lo dice alle donne, non lo dice solo alle donne, per poter fare l'artista devi essere indipendente intellettualmente. Per essere indipendente intellettualmente lo devi essere fortemente economicamente. Cioè la tua scrittura, il tuo tempo non deve dipendere da altri. Ragazzi, non è mica facile, e in questa società in cui siamo così ricchi sembrerebbe più difficile addirittura che in quella di Virginia.
Fare arte è un lavoro. È un lavoro particolare perché è anche un piacere, un gioco. E però richiede applicazione, fatica, come ogni lavoro. Nei suoi monologhi il lavoro occupa un posto importante, un tema di grandissimo rilievo. Lei pensa che il fatto di essere nata a Torino, di aver avuto un padre che faceva il meccanico alla Fiat, sia stato determinante nello stimolare il suo interesse e nell'acuire la sua sensibilità su questo argomento?
Sì, non soltanto per la questione del babbo, ma soprattutto perché la Fiat è fabbrica, tutta la città. È una specie di enorme Moloch che inspira tutta Torino a certe ore e le espira con il ritmo più o meno di tre turni, come il mantice di una fisarmonica che continua a prendere aria, espirarla, e non suona mai se non il sabato o la domenica, prima solo la domenica. Tutto viaggia al ritmo fabbrica a Torino, non solo la fabbrica, ma anche chi lavora per la fabbrica, le scuole, gli autobus, i treni, i negozi, i cinema. Tutta questa città parla di fabbrica, allora credo che questo mi abbia influenzato molto. Ma mentre da fuori chi dice Torino dice fabbrica e pensa soltanto, nella maggior parte dei casi, devo dire, a qualche cosa di pesante, di negativo, lì bisogna pensare che in questo luogo vivono le persone con tutta la sfaccettatura, la meraviglia, la poesia, la tenacia, la rabbia, dei sentimenti di persone che vivono dovunque. Cambia solo il punto di vista e non poteva non cambiare per me.
Ma tornando a Settimo Torinese, il luogo tanto detestato, e poi un luogo del destino, perché lì lei è diventata una cofondatrice del laboratorio Teatro Settimo.
Adesso le racconto un episodio che per me è stato commovente. Allora, cofondatrice del Teatro Settimo, ragazzini, credo che Lucio Diana, che adesso è uno scenografo importante, avesse 14 anni. Gabriele Vacis 17, quindi io 15 più o meno. Ecco, è stato il luogo dove con altre persone, perché come sempre appunto i luoghi hanno sfaccettature grandi, a Settimo Torinese ho incontrato persone stupende e credo aizzate dalle difficoltà del luogo. Settimo era un paese che aveva 10.000 abitanti nel 50 ed era a modo suo un posto armonico a se stesso. Nel 60 ne aveva 30.000 e di lì è nata la sua tragedia. Però a Settimo Torinese ho incontrato persone bellissime. Passione, lo spettacolo con cui abbiamo cominciato a parlare, proprio la risposta a questa domanda: ma com'è che allora voglio tornare a casa dopo essere scappata? Com'è che adesso che sono scappata da quel luogo mi è grato tornarci per le relazioni? Quindi le persone che ho detto, con Mariella Fabris, con Antonia Spaliviero, Federico Negro, creare il Teatro Settimo. Col Teatro Settimo tanto lavoro per cambiare la città, cioè per restituirla ad una umanità che aveva perso in quegli anni di forte conflittualità sociale, emergenza sociale. Uno dei momenti più belli è stato quando un mattino alle 5 sono tornata e a Settimo Torinese, che prima vedeva i tir in quegli anni passare in doppio senso nel centro cittadino, adesso c'è un'isola pedonale ben ristrutturata, ci sono percorsi di accesso alla città gradevoli, ci sono molti alberi, sono arrivati dei parchi, delle infrastrutture che nel frattempo sono state create da amministrazioni davvero eroiche che hanno affrontato di tutto e ce l'hanno fatta. Quella mattina arrivo, io abito nell'isola pedonale ed erano stati piantati gli alberi, tra cui una grande magnolia in mezzo alla piazza. Mi ricordo di essermi seduta su quella panchina a guardare la magnolia e dire: beh, magari come attrice, Curino, chissà, però questo l'hai fatto, questo l'hai fatto.